Questi brutti giorni ci hanno portato via un grande critico d'arte, curatore, padre dell'arte povera. Ricordiamo Germano Celant con Angela Vettese. L'arte ai tempi del coronavirus l'abbiamo ritrovata nei social, nei siti di musei, gallerie, di artisti. Cosa ci ha arricchito? E che cosa invece ci ha impoverito di questa dimensione virtuale? Giriamo la domanda a critici, curatori e nostri collaboratori. Sentiremo l'opinione di Roberto Pinto, di Fiorella Minervino, di Gabi Scardi. E ancora la fotografia, fotografi impegnati a raccontare questo momento storico e unico. Buena Vista Foto, una piattaforma di fotografi freelance, e altri fotografi professionisti freelance in Arcipelago 19, una finestra sul paese in quarantena. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli con me Tiziana Ricci. Girasoli, appuntamento con arti visive e beni culturali che torna dopo una lunga pausa. Infatti musei chiusi, gallerie chiuse e come dicevo abbiamo viaggiato in internet, nei siti, in YouTube. Torniamo adesso a farvi compagnia, a condividere con voi emozioni, impressioni, sguardi sulle interpretazioni creative di quello che tutti quanti stiamo vivendo. Bentrovati! E come dicevo in apertura, abbiamo perso in questi brutti giorni Germano Celant. Celant, nato a Genova, da circa un mese era ricoverato a Milano e non ce l'ha fatta in seguito alle complicazioni da coronavirus. È scomparso con lui uno dei più apprezzati critici d'arte, un teorico di uno dei più importanti movimenti dell'arte in Italia, l'arte povera. L'arte povera, un movimento artistico basato sulla riappropriazione del rapporto uomo-natura, in contrasto con un'arte dei primi anni 60 patinata e molto consumistica. Nell'arte povera artisti del calibro di Boetti, Fabbro, Cunellis, Paolini, Pistoletto. Celant è stato autore di più di 50 pubblicazioni e non solo sull'arte povera, anche sull'arte concettuale, sulla land art. Ha fatto conoscere gli artisti italiani nel mondo, infatti ha curato molte mostre in musei all'estero, in particolare al Guggenheim di New York, ha diretto la Biennale di Venezia nel 97 e in questi ultimi anni era direttore artistico di Fondazione Prada a Milano e a Venezia. Allora ripercorriamo questa figura così importante che ci ha lasciato con Angela Vettese, che è anche lei storica dell'arte, docente, curatrice, e quindi lo ricordiamo insieme a lei.
È come se si voltasse pagina, una generazione se ne va, per fortuna ci resta quello che è sempre stato un po' il suo deuto aragonista in Italia, cioè Achille Bonitoliva, ma le due figure non sono poi così comparabili. Germano Celant ha saputo portare l'arte in Italia all'estero in maniera a volte contraddittoria ma decisa. Nell'arco della sua vita è riuscito a inventare un movimento, l'arte povera, che è il movimento italiano di arte visiva più noto all'estero, direi il solo veramente noto all'estero per quanto riguarda l'Italia del dopoguerra. Ha difeso questi artisti a vicende alterne, ma sempre con la grande coerenza di chi porta l'arte italiana alla conoscenza del mondo. Celant ha incominciato a viaggiare giovanissimo e quindi dormiva anche dove si poteva, insomma ha viaggiato da ricco, ma prima ha viaggiato anche da povero, e in questa New York o Los Angeles che lui frequentava portava sempre negli occhi l'arte italiana, in particolare appunto il gruppo degli artisti cosiddetti poveristi, ma anche Manzoni, anche Fontana, anche Vedova, tutti coloro che avevano potuto costituire ai suoi, appunto, al suo sguardo, ma in realtà è uno sguardo oggettivo, dei prodromi per l'arte povera. E in effetti, avendo poi lavorato stabilmente al Museo Guggenheim di New York, avendo avuto dei contatti molto importanti con gallerie super visibili come la Riga Gozhen, sempre a New York, avendo avuto relazioni stabili con istituzioni veramente internazionali e visibili, ha portato questi artisti, cioè i poveristi, ma anche Manzoni, ma anche Fontana, ma anche Vedova, in giro per il mondo. Se oggi Lucio Fontana è così noto, è anche grazie a lui. Sembra strano dirlo, perché sembrerebbe un artista che non ha nulla a che fare con il percorso di Celent, e invece Celent ha capito che per dare una base alla visibilità dell'arte italiana del Novecento e oltre nel mondo, bisognava anche ricostruire la sua storia. E di qui vorrei anche passare a una delle sue ultime mostre, che è stata la mostra dedicata al futurismo presso la Fondazione Prada di Milano, perché riabilitare il futurismo non era cosa facile, visto diciamo il tema che ha sempre ostacolato il futurismo, e cioè la sua matrice ideologicamente fascista. E invece c'è tutta una strada che conduce dal futurismo fino a Fontana, Munari, Mari e poi appunto l'arte povera, ma includendo dentro anche altri protagonisti. Ecco, prima di tutto vorrei dire questo: Celent è stato un grande nel portare l'arte italiana all'estero per quanto riguarda quantomeno il XX secolo. Un'altra cosa che Celent ci ha insegnato è a non fare tanta filosofia e a fare tanta storia. Lui la chiamava cronaca o cronistoria, cioè quando si legge un catalogo di Celent c'è sempre un registro pieno di dati, c'è sempre una severissima elencazione di fatti. Cioè lui, che non era mai entrato nell'accademia, non ha mai fatto carriera universitaria, aveva studiato con Eugenio Battisti a Genova, ma aveva anche però abbandonato il mondo universitario molto presto, è uno dei punti di riferimento per una nuova metodologia che studi veramente l'arte contemporanea. Prima di tutto i fatti e poi eventualmente le attribuzioni, le parole, le teorie, l'imposizione delle teorie di chi legge, degli interpreti, sì, sulle opere.
Ecco, da questo punto di vista mi fai venire in mente un libro che abbiamo presentato anche di recente, poco prima che scoppiasse questo dramma del coronavirus, che era il libro curato da lui, da Celent, sulla Galleria Toselli, che è veramente un pezzo di storia dell'arte, non solo di Milano ma internazionale. E l'impostazione è proprio quella che ci stavi descrivendo tu, cioè gli eventi, ci sono le fotografie degli eventi di questi grandi artisti che allora forse erano poco noti e poi sono diventati tra i più grandi artisti internazionali, e ricco di dati proprio, per cui è un libro che fa ripercorrere proprio tutte le tappe, gli eventi degli anni 60, 70 e fino agli anni più recenti, insomma.
Sì, io sono sicura che in futuro sua moglie Paris aprirà la fondazione Celent. Lui abitava a Milano in una casa di 10.000 metri quadri dove aveva riunito tutti i suoi libri, ma anche gli infiniti documenti che teneva, perché lui era un grande raccoglitore, teneva gli inviti, teneva i poster, teneva i foglietti, i pizzini, cioè proprio era un grandissimo catalogatore con un senso per il documento che gli è nato a 20 anni, probabilmente era innato in lui. Per cui questa fondazione Celent sicuramente sarà un bel patrimonio per la città di Milano, se resterà a Milano, ma speriamo di sì. E anche appunto tutti i libri che lui ha scritto, che fossero su una galleria come la Galleria Toselli o che fossero più in generale su un periodo, e vorrei qui citare Pre-Cronistoria, edito da Quodlibet nel 2017, ecco, tutti questi libri sono miniere per verificare come sono andate le cose. Poi non voglio dire che sia la verità oggettiva, che quella non esiste, sono sempre, diciamo, testimonianze, però suffragate da documenti e quindi sempre un po' incontestabili. E poi anche un'altra cosa mi importa molto, mi interessa molto sottolineare di Celent, cioè la sua capacità di creare una struttura stabile. Lui in diverse diciamo funzioni, prima direttore, poi accompagnatore, consulente, ha guidato la nascita e la crescita della Fondazione Prada a Milano, che è nata come espansione di una collezione privata dei coniugi Bertelli e che poi invece è diventata quello che è diventata, cioè un luogo polivalente con un cinema che spesso fa film sperimentali, con musica, con performance, una grande collezione fissa e molte mostre a rotazione, in un luogo che è per metà un recupero industriale e per metà invece una nuova architettura di Rem Koolhaas. Ecco, quello è un po' la materializzazione del suo spirito, perché molto presto, prima di altri, capì l'importanza dell'interdisciplinarità. Lui ha lavorato con la moda, ha lavorato con i filmmaker, ha lavorato all'incrocio con la musica, ha conosciuto e proposto Philip Glass prima di altri. Cioè, quello che noi troviamo alla Fondazione Prada è proprio lo spirito dell'unione delle arti, nel segno, se vogliamo, dell'arte visiva come guida, ma senza pensare che l'arte visiva possa essere isolata completamente dalle altre espressioni artistiche, con linguaggi specifici, ma tutti connotati dalla voglia di sperimentare.
E noi abbiamo intervistato Germano Celent di recente in occasione della mostra di Emilio Vedova a Palazzo Reale di Milano, in Sala delle Cariatidi, un allestimento esplosivo, come esplosivo era il lavoro di Emilio Vedova, pensato proprio da Germano Celent. Io vi voglio proporre un frammento di quell'intervista.
No, nuovamente, siccome ero all'interno, mi sono trovato all'interno di uno spazio che è la Sala delle Cariatidi.
Meraviglioso.
Sì, meraviglioso, ma impossibile da gestire.
Lo so, difficile.
Perché non si può utilizzare muri e così via. È un'antisala. Si è deciso di non fare un'antologica tradizionale, ma di creare nuovamente uno spazio emotivo, immersivo, chiamiamolo come vogliamo, in cui lo spettatore nella prima sala ha un percorso cronologico di tutta la vita di Emilio Vedova raccontata sia per dati che per opere originali, come dire un film messo sulle pareti con opere originali, mentre la Sala delle Cariatidi è divisa in due, ci sono due scontri, uno scontro storico del 64 rappresentato dai plurimi e dall'altra parte in una sala divisa secondo un muro diagonale ci sono i tondi, quindi sono due realtà drammatiche, spettacolari, intense.
I tondi sono meravigliosi, E chi ha visto la mostra si rende conto anche della grande intuizione di Celent nell'allestirla in quel modo.
Thank you.
Ecco, ci teniamo le note di Philip Glass in questa puntata, così ci fanno compagnia. E intanto io chiamo il nostro caro collaboratore Roberto Pinto. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, Roberto Pinto, che è storico dell'arte, docente, curatore, insomma, tante cose, Roberto, e anche nostro collaboratore, perché come dicevo in apertura di trasmissione, volevamo un po' capire la vostra impressione, vostra, nel senso che insomma siete persone competenti, che lavorano e che studiano in questo ambito, la vostra impressione su quello che ci hanno proposto in questo periodo di giorni di coronavirus, con musei chiusi, gallerie chiuse, eccetera.
Certo, quindi siamo andati
tutti a viaggiare virtualmente, ci sono state proposte opere d'arte, pillole, cose fatte più o meno bene virtualmente. Ecco, ma l'arte virtuale che senso ha? C'ha un senso?
Allora, io un po' dividerei le cose, nel senso che l'arte virtuale ha sicuramente molto senso, ma bisogna che sia pensata, ragionata e prodotta proprio per l'occasione. Diciamo, i musei, le gallerie, un po' gli artisti sono trovati in qualche modo anche travolti da una situazione che in qualche modo andava a confliggere proprio con tutto ciò che era un po' la base degli ultimi 40-50 anni di storia dell'arte, cioè il fatto che l'artista costruisce uno spazio, cioè crea una narrazione a partire da un luogo, dall'interazione col pubblico, dal fatto che c'è con una sorta appunto anche di sinestesia delle arti, come appunto Angela prima spiegava riguardo a Celant, l'idea di magari fare un'installazione che c'è anche un sonoro, dove c'è magari una performatività, ecco, tutto questo sparisce, come dire, immediatamente in una situazione del genere. Ed è chiaro che tutto è stato in un certo senso un tentativo di far fronte a una cosa del genere, in modo anche molto generoso, molto interessante, però diciamo senza, come dire, un piano prestabilito a priori, che allora avrebbe permesso sì di creare delle cose molto più come dire di senso, ovviamente. Però diciamo, secondo me ci sono state tante cose interessanti. Ecco, purtroppo siamo stati un po' bombardati anche, ecco, questo bisogna anche dirlo, da continue questioni diverse, da aspetti che insomma diciamo ci hanno costretto a stare davanti al computer anche più di quanto ognuno di noi voleva starci.
Senti,
ecco.
E quindi diciamo scusa, prego. La mia impressione, adesso ti chiedo appunto se la condividi, è che quei musei e quelle situazioni che erano già strutturati, che avevano già il loro sito curato bene, eccetera, hanno proposto delle belle cose di qualità. Invece altri si sono un po' improvvisati, no?
Beh, certo, però appunto facciamo i conti con situazioni che evidentemente sono tutte una molto diversa dall'altra. Insomma, è chiaro che il MoMA aveva già messo per esempio tutti i suoi cataloghi online e aveva in qualche modo costruito anche una lettura parallela, anche proprio come dire di richiamo, ma anche di studio, se vogliamo, ecco, perché poi le due cose spesso si intrecciano. Cioè il fatto di dare accesso all'archivio, dare accesso a tutti i materiali. È chiaro che se tu hai un gruppo anche di lavoro che sta facendo questo, diciamo, è anche più semplice rimettere in gioco le questioni. È chiaro che insomma dobbiamo anche far fronte col fatto che le strutture, io penso soprattutto a quelle italiane, hanno cercato di trovare il modo di reagire più che costruire delle cose effettivamente interessanti sull'attualità anche. Ecco, mi sembrano, come dire, delle meravigliose iniziative per certi aspetti, delle lodevoli iniziative, la GAMEC di Bergamo, che si è inventata questa radio soprattutto proprio appunto nel punto più, diciamo, dove il virus aveva colpito di più, loro è stata anche una prova di resistenza, ecco, oppure il lavoro della triennale che stanno facendo
quello della triennale è tra le cose più belle, secondo me.
Assolutamente. Nel senso, sì, perché poi insomma in qualche modo è la narrazione di persone che sono rinchiuse e che raccontano delle storie, e questo hanno cercato di fare, ecco, questo credo che sia molto interessante. Ecco, secondo me bisognerà anche vedere queste due mesi che cosa possiamo trarre da questi due mesi, ecco, secondo me mi viene da pensare, nel senso di come anche riprogettare a lungo termine un rapporto con lo spettatore che sia da una parte dal vivo, e questo credo che sia, come dire, fondamentale. Ecco, in questo momento non mi sembra che sia assolutamente possibile fare puntare soltanto a degli aspetti di rete per un museo, per un'istituzione, per una galleria.
Sono anche giorni di attesa, perché il 18 riaprono questi musei,
bisognerà vedere in che maniera ovviamente, sempre. Il problema appunto è anche però pensare a questo punto che il supporto della rete non sia semplicemente puntare un riflettore sulla mostra, ma pensare che ci possano essere dei contenuti, anche dei modi di esprimere le cose, che siano solo per quello che in qualche modo vengono paralleli, non necessariamente siano l'uno la pubblicità, tra virgolette, dell'altro.
Certo, ecco. che si arricchiscano a vicenda.
Esatto.
Roberto, tu insegni all'Università di Bologna.
Esatto.
Quindi in questo periodo hai fatto le lezioni online, come certo, vi siete trovati, certo, tu e i tuoi studenti?
Guarda, gli studenti non lo so, nel senso che sarebbe appunto da dobbiamo tirare un po' le conseguenze, le file di questo. Noi ci siamo trovati con un momento di panico, ma poi in effetti abbiamo dovuto un po' reinventare il nostro modo di fare. Ecco, su questo credo che il discorso che facevo prima sui musei vale anche per noi, nel senso che questa è stata tutta una sperimentazione che io non credo che abbandoneremo più, nel senso non che non vogliamo gli studenti in aula, assolutamente vogliamo anche quello come la nostra priorità sarà poi il colloquio, l'incontro, gli sguardi anche degli studenti ti permettono di approfondire delle cose o no, e questo è mancato. Però il fatto che potevi raggiungere tutta una serie di persone anche lontane, io immagino tutti gli studenti lavoratori che appunto magari potrebbero almeno saltuariamente seguire alcune lezioni, che noi non possiamo perderci, nel senso che secondo me questa è una scommessa che dovremmo giocare, nel senso di affiancare alla lezione in classe anche la possibilità di fruizioni diverse come questa. Ecco, allora tutto questo secondo me per dire che secondo me dobbiamo partire a fare delle riflessioni un po' profonde e cercare di capire come lavorare per il futuro. Ecco, questo sicuramente credo che sia indispensabile per noi, sia del mondo dell'università, che in questo caso come me studia arte o studia comunque dei fenomeni culturali,
certo,
e sia le stesse istituzioni che in qualche modo devono pensare proprio si possono veicolare dei contenuti, si possono anche inventare delle storie, delle narrazioni anche proprio a partire dalla rete. Questo tutti lo sapevamo, ma in realtà poi ci abbiamo anche riflettuto e puntato fino a un certo punto, ecco.
Va bene, grazie Roberto Pinto.
Grazie a te.
Andremo avanti ancora in questa dimensione fino al 18, poi vediamo cosa succede.
Poi speriamo che magari senza troppe inaugurazioni, che quella è l'unica cosa che forse a me non manca, ma che si possano andare di nuovo a vedere le mostre, si possa perdere un po' quell'aspetto mondano, ma riacquistare questo significativo incontro, ecco, perché sennò molte delle cose si perdono.
Grazie Roberto Pinto.
Grazie a voi, ciao. Ciao.
Ciao. E siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, mezzo virtuale, mezzo telefonico, insomma ci arrangiamo pur di non lasciarvi soli. E come vi dicevo, vogliamo fare un giro di opinioni dei curatori, degli storici dell'arte che ci sono vicini, e adesso sentiamo che cosa pensa di questo periodo Fiorella Minervino, anche lei storica dell'arte. Fiorella, mi senti?
Sì, sì, ogni tanto va via la voce, ma sento.
Ecco. Allora, Fiorella, come hai vissuto queste settimane, questi giorni? Cosa hai visto di interessante? Se hai visto qualcosa che ti è piaciuto oppure che non ti è piaciuto proprio?
Allora, intanto saluti a te Titti e saluti a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti. Io li ho vissuti all'inizio molto delusa da quello che vedevo, perché mi ero aspettata, penso che nei momenti di crisi escano le cose più importanti, un po' i grandi movimenti. Le grandi novità nel mondo dell'arte sono nate dalla crisi. Allora all'inizio vedevo delle cose molto banali, molto sempre le stesse cose, un po' troppo concettuali e così. Poi ci sono state alcune cose che mi hanno davvero appassionato, perché erano un po' diverse. Intanto, prima di tutto, queste conversazioni che teneva Stefano Boeri, le sue personali, proprio quelle delle 7 di sera, in cui prendeva spunto.
Aspetta, spieghiamo per gli ascoltatori: vanno in Facebook un giorno sì e un giorno no, e sono diverse dal Decameron di Triennale, che invece va tutti i giorni alle 17, con personaggi diversi.
Sì, lui è andato quasi tutti i giorni, salvo sabato e domenica, alle 7 di sera, e su Facebook questa trasmissione in diretta che si chiamava Tempo Ritrovato, poi Don't Look Ahead, insomma tante cose diverse, sempre alle 7, dove ho fatto delle conversazioni su libri, temi, cose che riguardano la sua esperienza, dando un po' di speranza, anticipando anche molte cose che sono uscite poi sugli articoli, come le teorie sui borghi, le città nuove, eccetera. È interessantissimo. So di gente che come me le aspettava tutto il giorno.
Sì, l'abbiamo intervistato anche noi a Radio Popolare su queste sue idee innovative.
Sono riuscita di rado, invece quelle del Decameron erano molto più complicate da raggiungere su Instagram. Ho sentito bella quella che ricordava Celanti ieri, con Obrist e Pistoletto, però erano più cerebrali, più così. Poi che cosa ho visto? Che io credo che in questo periodo la cosa che si è sviluppata completamente diversa negli artisti che di solito sono un po' reclinati su se stessi, chiusi e tendono al narciso, ho visto che c'è una maggior generosità, un essersi proiettati più verso il pubblico, con cose anche forse più concrete, che può essere uno spiraglio per il futuro, per un'arte che si occupi di più della società. Ormai era un po' avulsa questo concettuale, una piumetta qui, un'ideuzza lì e così. Ecco, ho visto che ci sono delle caratteristiche nuove, intanto un grande ritorno al disegno, quello che avevano forse in casa, perché nessuno è mai stato tanto in casa, sì molti hanno magari lo studio in casa, ma in genere lo studio magari è fuori, nessuno di noi ha vissuto le case come questo periodo, e in un periodo così tragico, così difficile, così buio, ci vuole anche un po' di sorriso. Ecco, molti lo hanno fatto. Io appunto all'inizio, molto scettica, ho detto oh, ma caspita, sempre le stesse cose. Invece ho visto, per esempio, te ne cito alcuni, l'ironia di Vanni Cuoghi ha fatto ogni giorno, sai l'artista che era stato alla Biennale, con le grandi installazioni eccetera, ecco. Ogni giorno ha fatto una cartolina di 10x10 con l'acquerello, ma così spiritose, così c'era una frase e un disegno, così acute, così spiritose, sembra un Magritte del XXI secolo, cioè cose molto graziose. Ce n'è una per esempio con tutte le mascherine, gli uomini attaccati come se fossero paracaduti, tutti quelli, insomma, molto un modo per sottolineare gli aspetti della società del giorno. C'è per esempio uno che deve essere conte con in testa una grande pietra, chi lo tiene sotto, per cui molto carino. Ma spiritosi e divertenti. Poi ho visto anche Marzia Migliora, che ha fatto per il MAGA e per altri musei, perché i musei chiedevano a molti artisti di fare, anche Chiara Dinis ha fatto una bella cosa per, le, per un museo, però Marzia Migliora ha fatto dei deliziosi interventi, sempre con disegni, con installazioni, ma con cose molto piacevoli sul affrontando anche il tema del cibo, visto che tutti abbiamo stati in casa a mangiare, ho fatto mangiare moltissimo, ma molto spiritosi. E poi ho visto Olimpia Zagnoli, che è la famosa disegnatrice che disegna anche per New York Times, spesso per Repubblica e così, che ha fatto anche ogni giorno, aveva un pannello nero dietro dove dimostrava i suoi movimenti, le sue cose, molto spiritosi. Cioè mi sono resa conto che una maggior generosità da parte degli artisti significa dare qualcosa a tutti, visto che eravamo tutti nelle stesse condizioni, e questo può essere una cosa molto importante. Per quello che riguarda i musei, mi è molto piaciuto quello che ha fatto, mi ha divertito molto quello di Eike Schmidt per gli Uffizi, che ha fatto appunto ha scelto, li ha messi su TikTok, che non è solo per i giovani, è quello cinese, ma in questo momento è più diffuso, ha preso alcuni dettagli dei dipinti e li ha resi divertenti, spiritosi, con allusioni, ha isolato un personaggio, e questo è molto carino, perché anche quello invoglia ed è sempre una curiosità, una cosa un po' diversa. L'ha fatto anche Bradburn per Brera, l'ha fatto all'inizio con alcune opere per dare i consigli come distanziarsi, come sì, stare attenti, ecco, molto carini tutti. Io devo dire che più bello di tutti secondo me rimane quello del Castello Sforzesco, che lo fanno già da un po' di tempo, ma l'hanno aumentato, dove Leonardo ti porta in giro per tutto il Castello Sforzesco.
Vabbè, allora abbiamo scoperto una Fiorella Minervino entusiasta della dimensione virtuale.
Ah sì, lo sono sempre stata, ma adesso di più. Anche
va bene.
Va bene.
Ti ringraziamo tantissimo. Buona giornata.
Figurati, ciao cara, grazie a te, a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Fiorella Minervino. Noi ci fermiamo un istante per un sospiro di pubblicità e dopo, tra un istante, sentiremo un'altra nostra collaboratrice, Gabi Scardi.